se pensiamo a un cessate il fuoco con i mezzi pesanti, la cosa potrebbe essere addirittura possibile, ma cessare, diciamo, l'utilizzo delle armi, da come abbiamo visto in questi giorni, purtroppo questo non c'è stato. Non c'è stato perché l'instabilità del regime è molto grande. Ecco che da una parte si accetta almeno linea di principio il piano Annan, però poi in sostanza la situazione è rimasta grosso modo, diciamo, quella di prima, con la diminuzione di attacchi con mezzi pesanti per soddisfare appunto quelle che sono le richieste del caso Annan, ma per la continuazione delle violenze magari diverse con armi leggere e anche violenze, diciamo, fisiche e psicologiche nei confronti di ciascuno dei cosiddetti nemici del regime.
Ecco, Antonio Ferrari, qual è la situazione a Damasco? Una città, diremmo, quasi compatta intorno al presidente, ma è così?
Io non credo, credo che a Damasco si sia concentrato tutto l'apparato di sicurezza del regime, del clan degli Assad e quindi anche del presidente Bashar al-Assad. È evidente che, visto che lo sforzo maggiore è stato fatto lì, Damasco è come stretta nella morsa del controllo dei servizi di sicurezza, quindi è anche logico che sia, come dire, stata più o meno preservata. Dico più o meno perché ci sono stati attentati anche a Damasco, attentati sporadici, soprattutto da parte di militari che sono passati, diciamo, nel gruppo dei militari liberi assieme all'opposizione e cercano così di fare la loro parte nei confronti del regime. Quindi la cosa è abbastanza spiegabile su questo punto, che Damasco, essendo la capitale, cioè una Damasco in fiamme, sarebbe veramente il prologo a un'immediata uscita di scena di Assad e del suo clan dal vertice della Siria.
Antonio Ferrari, parliamo di forze economiche del paese, stanno dalla parte di Assad o comunque stanno dalla parte della conservazione dello status quo, si stanno muovendo, si stanno riassestando, diciamo, in nuovi equilibri, che pensi?
La situazione economica del paese è una situazione, io credo, in questo momento abbastanza delicata, al di là delle fortune personali, anche dell'intero apparato di questo clan, che per oltre 40 anni ha gestito il potere in Siria. Ci sono state delle direttrici importanti. Uno, per la Siria c'è stata la produzione di petrolio. È chiaro che la produzione di petrolio è limitata, però a circa 400-450 barili al giorno, utilizzato nei tempi della guerra all'Iraq come swap, come scambio. Durante la guerra degli Stati Uniti contro l'Iraq ha avuto un atteggiamento più possibilista nei confronti dell'odiato Saddam Hussein, e questo è cosa ha portato a acquistare petrolio a prezzo molto favorevole da Saddam Hussein, proprio che ricompensava la Siria per il suo, diciamo, atteggiamento, per il suo non intervento nei confronti dell'Iraq e a fianco degli alleati occidentali e soprattutto degli americani. Ma che cosa consentiva questo? Perché parlavo di swap. Comprare petrolio a prezzo di favore, a prezzo politico, e poter vendere a prezzo di mercato il suo. E questo è andato avanti per tempo e questo ha creato anche una forte componente di raccolta di valuta pesante, di valuta importante. Per esempio, si sa che le riserve del paese, che pare non siano state ancora particolarmente esaurite, erano notevoli così dall'inizio della primavera, molti soldi sono serviti al regime proprio per organizzare la sua tenuta nei confronti dell'avanzata e degli attacchi degli oppositori. Si sa però che queste riserve potranno ancora resistere, parlo di riserve ufficiali, per alcuni mesi, non per tanto, e a queste chiaramente il regime si appoggia dal punto di vista economico. E poi non dimentichiamo che c'è un terzo elemento molto importante che ha fibrato proprio le strutture dell'economia siriana, e cioè il rapporto col Libano. Il rapporto col Libano, al di là dell'occupazione che per tanti anni la Siria considerava quasi un protettorato questo paese, però c'era un rapporto economico molto forte, sia a vantaggio della Siria sia a vantaggio del Libano. La Siria perché attraverso il Libano poteva far partire così tutti i suoi traffici, alcuni anche borderline, e per il Libano che ha 1 milione almeno di persone imparentate con dei siriani, sfruttare appunto il canale di terra, che era il canale più logico, più normale, da Beirut a Damasco, ci sono 2 ore e mezzo di macchina. E cosa è successo? Anche per i libanesi, paradossalmente, pur essendosi liberati dei soldati siriani, e questo è diventato un grosso problema. Le banche libanesi in Siria praticamente non lavorano più, e tutta quella serie di beni che erano destinati a gran parte del mondo arabo e che avevano la direttrice più normale, la Siria, passare attraverso la Siria e poi dalla Siria distribuirsi, no, in tutta la penisola arabica e anche in altri paesi, adesso è chiuso, e quindi c'è un rischio di soffocamento anche per gli interessi libanesi. Quindi vediamo che c'è una situazione, ripeto, al di là dei grandi patrimoni, e poi c'è tutto un giro di rifornimenti militari che partendo dall'Iran o attraverso l'Iran potrebbero raggiungere la costa siriana e favorire ovviamente il regime, le strutture del regime e non certo gli insorti. Quindi vediamo che dal punto di vista economico c'è una situazione frastagliata. Ripeto, da una parte ci sono i grandi patrimoni, ovviamente continuano a esistere patrimoni privati, ma dall'altra c'è una situazione di oggettiva fragilità di un paese che non ha altre risorse se non quelle che ho elencato.